Ciao
Ciao a
a
tutti,
tutti, io sono Martina.
io sono Alice.
Oggi parleremo della Divina Commedia e in particolare del canto nono dell'Inferno. Questo canto è ambientato nel sesto cerchio, appunto perché l'inferno di Dante è formato da diversi cerchi. In particolare il canto è ambientato nella notte del 26 aprile, un sabato. E c'è da dire che appunto nel sesto cerchio si trova la città di Lite. Questa città viene descritta come una pianura infuocata che è protetta da delle alte mura di ferro scuro e delle torri arroventate da fuochi e di colore rosso, proprio per descrivere la presenza del demonio. Inoltre Dante utilizza un termine, diciamo, abbastanza curioso che è meschite, che richiama le moschee islamiche dell'epoca. Per la descrizione Dante sicuramente fa riferimento, si ispira all'Eneide di Virgilio e alla descrizione secondo cui appunto la città è circondata dalla paluge Stigia. Infatti proprio i versi 31 e 32 si legge: questa palude che il grande puzzo spira cigne d'intorno la città dolente. Inoltre la città di Lite è molto importante perché segna proprio il passaggio tra il basso inferno e l'alto inferno. Per quanto riguarda i peccatori puniti all'interno della città e della loro pena, ne parlerà Alice.
Allora, Virgilio al verso 127-128 dice: Quisto gli eresarchi con loro seguaci d'ogni setta. Quindi ci fa subito capire che all'interno della città sono puniti gli eretici e i loro capi, che sono appunto gli eresiarchi. Tra questi, i due poeti troveranno Farinata degli Uberti e anche Cavalcante dei Cavalcanti, che era il padre di Guido Cavalcanti, appunto un amico di Dante. La loro pena è quella di giacere in queste tombe infuocate, in cui sono appunto condannati a bruciare a seconda della gravità dell'eresia che hanno seguito quando erano in vita. Quindi questa pena si riferisce sicuramente alla tipica pena medievale, ossia quella del rogo, dove appunto venivano bruciati i peccatori, e serve anche a spiegare la legge del contrappasso che è presente in questo canto, cioè in base alla gravità dell'eresia che hanno seguito, tanto più saranno grandi le fiamme in cui saranno avvolti. Il fatto che siano rinchiusi in queste tombe poi potrebbe anche simboleggiare la loro morte spirituale, che è causata dalla negazione della fede che hanno fatto quando erano in vita, o dalla natura occulta di ciò in cui hanno creduto, o ancora al fatto che hanno negato l'esistenza di una vita ultraterrena.
Passiamo alla narrazione vera e propria, quindi al contenuto. Innanzitutto il canto è la continuazione del canto precedente, dell'ottavo, che aveva lasciato un clima di sospensione e di attesa dal momento che era stato annunciato l'arrivo di un messo celeste che avrebbe consentito a Dante e a Virgilio l'ingresso nella città di Lite, in cui appunto è ambientato anche il canto precedente, cioè all'esterno della città di Lite, appunto. Infatti, cos'è successo? I diavoli, i custodi di questa città, avevano impedito l'ingresso dentro le mura ai due pellegrini, ai due viaggiatori. Dunque, in apertura di questo canto, Dante proprio racconta di provare paura per gli avvenimenti precedenti e paura perché teme di non poter continuare il proprio viaggio. Quindi questa sua paura, questo suo terrore induce Virgilio a nascondere la propria preoccupazione mentre tende l'orecchio in attesa appunto dell'arrivo del messo celeste. Il poeta latino pronuncia alcune parole di dubbio che però corregge subito perché appunto non vuole che ci sia ancora più terrore in Dante. A questo punto quindi Dante chiede al maestro se mai un'anima del limbo sia discesa fino al bassissimo inferno e Virgilio risponde che sebbene sia un fatto raro, accada raramente, è successo proprio a lui, perché dopo la sua morte la maga Eritone lo aveva evocato per trarre fuori dalla giudecca l'anima di un traditore. Quindi Virgilio rassicura Dante del fatto che conosce bene il cammino, lo rassicura, gli spiega che la palude Stigia circonda completamente la città di Lite, come abbiamo detto anche prima, e quindi sono costretti a entrare nelle mura per poterla superare. Questo avvenimento raccontato da Virgilio, quindi della discesa nella Giudecca, fa riferimento a un'opera ben precisa.
Allora, infatti, l'opera in questione è quella di Lucano, dove si narra di questa maga Eritone che fa resuscitare un morto affinché Pompeo sappia l'esito della battaglia di Farsalo. Secondo un'altra ipotesi, invece, potrebbe aver fatto riferimento al sesto libro dell'Eneide, in cui è presente la Sibilla Cumana che conduce Enea nel regno dei morti e gli dice, di esserci già stata insieme alla sposa di Ade. Successivamente vediamo Virgilio che aggiunge delle altre parole che Dante però non riesce ad ascoltare perché il suo sguardo viene attirato sulla cima delle mura dove assiste all'apparizione delle tre furie infernali che vengono descritte come sporche di sangue e con questi capelli serpentini. Virgilio le riconosce subito e spiega a Dante che quella sinistra è Megera, quella destra è Aletto e Tessifone invece si trova in mezzo. Queste tre donne si squarciano il petto con le unghie e si percuotono a palme aperte mentre gridano così forte da indurre Dante a stringersi vicino a Virgilio. Tutte e tre invocano l'arrivo di Medusa affinché pietrifichi Dante e Virgilio quindi lo esorta a voltarsi e a chiudersi gli occhi con le mani per non vederla e perché non è contento, cioè vuole cercare appunto di proteggere Dante, copre i suoi occhi con anche le sue mani. Adesso Martina ci dirà come vengono descritte.
Appunto, le furie vengono descritte in particolare dal verso 38 al verso 42. Tre furie infernal di sangue tinte che membra femmine avieno e atto e con idre verdissime e rancinte, serpentelli e ceraste avian pircrine, onde le fiere tempie erano avvinte. Inoltre vengono descritte anche dal verso 49 al verso 51, dove appunto viene detto con l'unghie si fendea ciascuna al petto, battiensi a palme e gridavansi alto ch'io mi strinsi al poeta per sospetto.
Allora, queste tre furie, che sono anche le Erinni, secondo la mitologia classica, rappresentano i rimorsi che tormentano chi si era macchiato di uno dei delitti di sangue, in particolare se questo era contro i propri familiari. E infatti continuavano a tormentare queste persone anche se avevano deciso di intraprendere un cammino di salvezza urlando loro nelle orecchie. Queste tre figure potrebbero richiamare anche le tre fiere, che sono appunto quelle che Dante incontra all'inizio del suo percorso e entrambe cercano di ostacolare il suo viaggio. Quindi potrebbero anche, secondo altre interpretazioni, invece rappresentare il senso di colpa, quello che proprio porta alla disperazione, quindi a una sorta di pietrificazione spirituale, e questo sarebbe il motivo per il quale invocano Medusa. E quindi questo peccatore che è pietrificato non è più capace di rivolgersi a Dio e non riesce più a proseguire il proprio percorso. Secondo invece un'altra interpretazione, simboleggiano i tre generi di Racondia che vengono puniti nello Stige, ma in questo caso l'invocazione di Medusa perderebbe valore.
Per quanto riguarda Medusa, Medusa rappresenta il terrore paralizzante che quindi impedisce i movimenti. In questo caso proprio impedisce di proseguire un percorso di purificazione intrapreso da Dante. Inoltre Medusa rappresenta il dubbio religioso, l'agire contro la ragione e la libidine, che acceca e distoglie dai doveri. Inoltre può essere anche interpretata come l'allegoria dell'eresia, perché rende gli uomini di pietra, così come il dogma eretico, l'eresia, indurisce e distoglie l'uomo dalla fede. È importante dire che l'apparizione delle furie e di Medusa avviene proprio nello stesso episodio che abbiamo citato prima dell'opera di Lucano, ovvero dove viene citata la maga Eritone, compaiono anche proprio le furie Medusa, quindi è molto probabile che Dante abbia proprio preso ispirazione da quel passo.
Allora, invece, Virgilio simboleggia la razionalità, quindi vediamo che in un percorso di redenzione ci sono degli ostacoli che non si possono superare solamente con una ragione umana e perciò è necessario un intervento divino. E inoltre, coerentemente con la sua funzione allegorica, Virgilio protegge Dante dalla vista di Medusa. E questa azione ha anche, diciamo, l'intento di avvicinare il viaggiatore alla sua guida e dà a queste due figure una sfumatura più realistica e umana. Il canto prosegue con Dante che ammonisce definisce i lettori che hanno un intelletto sano, perché saranno proprio loro che dovranno interpretare l'allegoria che si cela dietro i suoi versi. Infatti, dal verso 61 a 63 Dante scrive: «O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani». Quindi vuole farci capire con questi versi che bisogna prestare attenzione. In questo momento, infatti, si sente un gran frastuono che proviene dalla palude e che fa tremare entrambe le sponde, appunto, di questa palude, e viene descritto come un